presso il mulino, quindi una casa editrice di grande prestigio che quest'anno celebra il suo 70° compleanno. Però, curioso destino, quando Eugenio Montale nel 1954, per l'esattezza, tra la fine del 53 e il 54, fece una sorta di giro dell'Italia letteraria, lavorava al Corriere della Sera da poco più di sette anni come redattore ordinario, una delle stazioni, dei punti di passaggio di quel viaggio incominciato a Trieste e concluso a Napoli, ma le città sono altre ovviamente, sono Torino, Milano, Vassandir, Roma, Napoli, curiosamente non Genova, ma anche su questo e sulle implicazioni freudiane della cancellazione di Genova dalla carta geografica dell'editoria, Montale avrà avuto, come si dice a Genova, le sue ragioni. Una delle città fu appunto Bologna, che era all'inizio proprio dell'attività editoriale di una casa editrice neonata che andava ad aggiungersi naturalmente a case editrici di ben altra notorietà storica, Zanichelli, ma anche, se volete, la Cappelli, che pure era stata la casa editrice, pagamento però, della Coscienza di Zeno di Italo Svevo nel 1923, che aveva avuto poi Montale tra i suoi lettori più tempestivi. Ma non è questa la storia. È per dire che il Mulino ha mantenuto una sua storia, che allora voleva essere alternativa, almeno nelle intenzioni dei promotori, alla cultura marxista, sicuramente egemone in Italia e sicurissimamente egemone nella città di Bologna. Le componenti, diciamo così, liberali o cattoliche o socialiste riformiste andavano allora emergendo, ma mi rendo conto che parlare di queste cose nel 2024 può dare il senso di una drammatica inattualità e intempestività rispetto a quello che sta sotto i nostri occhi. Non è questo il punto. Il Mulino comunque ha continuato la sua attività in campi diversi, che sono stati poi sempre e fondamentalmente quelli della sociologia fino a una certa data e della storia dopo una certa data, però in un intreccio, diciamo, multidisciplinare che non è venuto meno, insomma, è con una impronta che possiamo definire con qualche legittimità un'impronta liberal. Negli ultimi anni, ormai penultimi, aveva preso piede una riflessione, a mio parere non sempre così convincente, ma può essere un mio pregiudizio nei confronti del titolare di questa prospettiva ermeneutica, che è la lettura della cosiddetta identità italiana proposta da Ernesto Galli della Loggia. Mentirei se dicessi che Galli della Loggia è una figura di riferimento, almeno che tiene desto il mio pensiero di giorno o di notte. Tuttavia, è Galli della Loggia quello che più ha stimolato ricerche, soprattutto altrui, su questo tema, e una collana del Mulino, alla quale idealmente si lega anche la collana nella quale si iscrive il libro di Cicala, è proprio quella nella quale, sotto la voce l'identità italiana, studiosi di orientamento molto diverso si sono occupati di alcuni dei luoghi dell'identità italiana, per fare esempi davvero molto variati: la mamma, la pizza, il liceo classico, gli stadi e così via. non sembri eterogeneo questo riferimento agli oggetti, perché la collana che si intitola Ritrovare l'Italia accoglie una serie di libri, dei quali l'ultimo, il più recente, è proprio Andare per i luoghi dell'editoria di Roberto Cicala, ma gli altri che precedono, e lo capite subito dai titoli che hanno un peso specifico e anche, come dire, un grado di inclinazione ironica diversamente amministrato, sono Andare per stadi di Pierluigi Allotti, gli stadi immagino del calcio, Andare per i luoghi di confino, quelli che il compianto presidente Berlusconi designava come luoghi di villeggiatura, di Anna Foa, il cui cognome rimanda irresistibilmente a quello del padre, Vittorio, uno dei maestri, diciamo, della cultura democratica del nostro paese, poi, forse un poco più fatuo, Andare per regge e residenze di Andrea Merlotti, Andare per l'Italia longobarda, Andare per fortezze e cittadelle, Andare per parchi nazionali, Andare per Matera e la Basilicata. Potrei proseguire, ma l'elenco può bastare. C'è anche un singolare Andare per Saline e un altro, che è tra quelli che mi hanno incuriosito di più, Andare per colonie estive di Stefano Pivato, già rettore dell'Università di Urbino. Qui la mia esperienza di frequentatore di colonie estive mi porta a stabilire con il libro di Pivato un rapporto di forzata complicità retrospettiva. Andare per i luoghi dell'editoria è un libro che non credo debba dare o obbligare a giustificazioni preliminari, perché i luoghi dell'editoria sono quelli che per una sorta di automatismo, no? Ogni volta che nominiamo Bari, per fare un nome di fantasia, ci costringe quasi a dire la terza, ogni volta che nominiamo Torino, gioco forza che si dica Einaudi, Milano rimanda irresistibilmente i più vecchi, a Rizzoli e a Mondadori, i signori e le signore di mezz'età ad Adelfi, ma la casistica potrebbe allungarsi oltremodo. Devo dire che il pregiudizio antigenovese di Montale è stato pienamente condiviso da Roberto Cicala, la città nella quale si è spesa buona parte della vita di chi vi parla, della vita di lavoro di sicuro, è la Cenerentola, certo, delle città italiane, ma come si diceva una volta in una seconda edizione, chissà che a Genova si riconosca qualche merito, non ne ha avuti i grandissimi, ma che so, la libreria editrice moderna all'inizio del Novecento, sul cui uscio andava a dormire nottetempo Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, in anni più recenti, ma questa è riconosciuta per la sua esistenza, anche se oggi è un'esistenza fatta labile, il Melangolo, questo c'è, e negli anni tra le due guerre un signore che si chiamava Emanuel Gazzo e favoriva facili calambur di Montale pistolografo, aveva preferito assumere il nome di uno stampatore illustre e sotto la sigla di Emiliano degli Orfini aveva pubblicato i primi due libri diversi di Giorgio Caproni. Ecco, basterebbe questo titolo per riconciliarci con Emanuele Gazzo, che poi nella vita ha fatto tutt'altri mestieri, era una sorta di europeista di professione, ha trascorso larga parte della sua esistenza a Bruxelles, quando ancora l'Europa era condenda, non so se oggi sia condita, ma non voglio entrare in una discussione che è all'ordine del giorno, come tutti capite. Io che non amo molto le idee generali e non mi cimento volentieri con circostanze di tipo teorico, metodologico, però sono stato attratto, come dire, dal contesto nel quale si inscrive il libro di Roberto, che è poi un libro anche di acquisizioni puntuali, puntualmente circostanziate, di indicazioni di nomi di persona, di indicazioni di tempo, di luogo, di indirizzi con il relativo numero civico. Non è un discorso semiserio o serio sull'editoria, ma è davvero un libro che onora il titolo, che vuole essere una sorta di Baedeker, di libro di viaggio che consente città per città, e dirò subito quali sono le città, ma due o tre le ho già nominato, di individuare non soltanto le esperienze, come dire, che per antonomasia si associano a certi luoghi, ma anche esperienze più peregrine, qualche volta carsiche, qualche volta semi sconosciute. Si comincia da Torino, in alto a sinistra, insomma, da nord-ovest, quindi una mole di libri a M maiuscolo di mole antonelliana, che poi associa la città dove Roberto Cicala vive e lavora a Torino, la città dove vive e lavora è Novara, è il personaggio che consente di associare facilmente Novara a Torino, è il grande Antonelli, no? Che ha dato poi il nome alla mole che da lui si denomina. Una mole di libri a Torino e dintorni. A Milano scrittori ed editori scoprono fama e guadagno. Un secondo capitolo su Milano, il presidente, il commendatore e il rivoluzionario, dove incontrare Mondadori, Rizzoli e Feltrinelli. Su questo capitolo forse varrà la pena di ripetere qualcosa, di aggiungere qualcosa, perché venne poi un terzo. E Milano divenne una capitale da leggere, e qui accanto alle figure dei due Cumenda per eccellenza, ma il Cumenda era principalmente Rizzoli, Mondadori era per definizione il presidente, anche per autodefinizione, si associano figure di editori che allora potevano sembrare di secondo piano rispetto a Rizzoli e a Mondadori, ma che in realtà furono molto presto di primissimo, niente meno che il conte Valentino Bompiani e Livio Verzanti, insomma, due dei protagonisti dell'editoria che un tempo si diceva media, senza i quali noi non riusciremmo a spiegarci certe presenze di scrittori nel nostro paese, da Vittorino e Moravia e Alvaro, per la parte che riguarda Bompiani, a Gadda, Fenoglio, Pasolini, per la parte che riguarda Garzanti. Venezia, culla dei primi libri e dei gialli svedesi, e capirete che qui il rapporto con l'attualità si fa più radente, le torri dell'editoria a Bologna, città laboratorio, ai caffè di Firenze, poeti ed editori toscani, un circo massimo di carta a Roma capitale, la questione meridionale in formato tascabile tra Napoli e Bari, la memoria siciliana a Palermo, dove le figure di riferimento sono e non possono non essere, nel campo dell'invenzio narrativa, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e per la parte editoriale questa memoria virgolettato e maiuscolo ha una celebre collana che Elvira Sellerio ha fondato, avendo accanto Leonardo Sciascia. Ecco, già questo percorso, che può sembrare in parte ovvio, perché le città dell'editoria ci sono davvero tutte, gli eruditi che vogliono cercare l'editoria anche in città piccole, certo possono ricordare che in Abruzzo, in un paese che si chiama Lanciano, no? La casa editrice Caramba ha preso forme storiche, poi è rinata dalle sue ceneri, ma insomma non come allora. Caramba ha fatto in tempo ad essere l'editore della cultura dell'anima di Papini e poi anche a pubblicare la terza e la quarta edizione degli Orsi di Serpi di Montale nel 31 e nel 41, ma direi che le città ci sono quelle importanti tutte e la straordinaria abilità e dottrina anche di Roberto Cicala consiste nel far convivere il sicuro possesso di una intelaiatura storico-politica e aggiungerò anche geografica e non avrebbe potuto farne a meno con una vivacissima curiosità intellettuale che lo spinge non soltanto in direzione dell'oggi, inteso come anno 2024, ma anche in quelle forme di editoria che sono qualche volta merceologicamente sfuggenti, no? In Toscana, tra Liguria e Toscana, diciamo, si fece qualche merito ed è stato poi oggetto di onoranze che hanno avuto luogo soprattutto a Pistoia, l'inventore dei libretti di Malaria, mal apostrofo Aria, che era un lavoratore, un impiegato dell'Ilva, poi Italsider, che si chiamava Arrigo Bugiani. No? Su questa linea, non si tratta delle stessissime cose. Mi viene in mente per dire una editoria minima, ma che è arrivata a centinaia e centinaia di titoli, come che so, le edizioni Pulcino Elefante, no? Che certo non si fa sfuggire, Cicala. Credo di dover dire, ma non è una rivelazione che faccio tirando fuori il coniglio dal cappello a cilindro, che Cicala di mestiere fa l'editore. A lui è legata un'attività editoriale che si svolge a Novara, quindi un po' fuori, diciamo, dalla grande circolazione metropolitana, ma in una città di nobili tradizioni culturali, per non dire nobilissime, che era capoluogo di provincia quando non lo era Vercelli, talché Giovanni Faldella, che ha in questa sala almeno tre ammiratori, facciamo uno e due ammiratrici, l'ammiratore sono io, non ne faccio mistero. Giovanni Faldella non è stato soltanto uno dei più geniali, secondo me, autori della scapigliatura piemontese, ma questo non è sfuggito, non dico da subito, insomma, dalla fine degli anni 30, a Gianfranco Contini, quindi facciamo poca fatica ad appoggiarci su un'auctoritas di quel genere, ma dato che Giovanni Faldella, che non è mai diventato ricco con la sua produzione letteraria e forse neanche molto ricco, era benestante di famiglia, con i proventi del mestiere dell'avvocato, ha fatto anche una nobile attività politica, sicuramente improduttiva, a differenza di quanto sarebbe accaduto nel Piemonte e nella Liguria di anni più tardi, e nella sua attività politica svolta come militante della sinistra storica, quella dell'Ottocento, per capirsi, in quella sua attività è stato anche presidente dell'amministrazione provinciale del paese, nella quale ha compreso il paese dove era nato, Saluggia, che oggi è in provincia di Vercelli, ma allora era in provincia di Novara per la buona ragione che era Novara il capoluogo di provincia. Più tardi sarebbe arrivata Vercelli, ecco, questo per rendere omaggio ad un autore che nel catalogo della casa editrice di Roberto Cicala, che si chiama Interlinea, occupa uno spazio di grande momento, così come non posso non ricordare, anche perché è accanto a me la sua maggiore studiosa che uno degli ultimi grandi narratori italiani del Novecento, sopravvissuto soltanto e purtroppo di pochi anni, alla fine del secolo vecchio, che si chiamava Sebastiano Vassalli, che era nato a Genova, ma ha trascorso in provincia di Novara larga parte della sua purtroppo non lunga esistenza, e al territorio novarese è legata larga parte dei suoi esiti narrativi più alti, ancorché a Firenze il ricordo di Vassalli si associ principalmente a quello di un suo bellissimo libro dedicato a Dino Campana, è aperto in questi giorni alla Marucelliana, una mostra su Campana e la musica, intitolato La notte della cometa, ma è per dare anche qui la misura di un respiro editoriale che, privilegiando senza ombra di dubbio la cultura piemontese lombarda, insomma credo si possa dire così, però ha trovato una sua identità nel corso degli ultimi anni anche attraverso l'attività di editore di periodici importanti, l'ultimo in ogni senso, almeno come data di uscita, sono i Quaderni Montagliani, ma certamente il rilievo centrale nell'economia del lavoro di Roberto Cicala occupa come editore di riviste un periodico come Autografo, che è il prolungamento, no, del Centro Manoscritti di Pavia, al quale si associa fondamentalmente la memoria di Maria Corti, una scuola pavese che è stata giustamente gloriosa a partire dagli anni 60. Ecco, questo per definire un reticolo. Ma dal momento che l'instancabile attività di Cicala si dispiega tra l'editoria e l'università, in un laboratorio di editoria all'Università di Pavia e in una serie di corsi tenuti all'Università Cattolica Milano, ecco che si configura una rete di interessi che naturalmente sostiene questo libro, che si occupa di quel tema anfibio di non facilissima decifrabilità, anche di ardua riducibilità a confini disciplinari predeterminati in modo netto, che è la storia dell'editoria. Ed è su questo che vorrei, come dire, brevemente cogliere la differenza specifica del lavoro di Cicala. La storia dell'editoria è una disciplina complicata, e non soltanto per una questione di apparentamento nel quadro delle discipline accademiche, no? In questo il destino della storia dell'editoria è abbastanza simile a quello della storia del giornalismo, che non è storia contemporanea, non è storia della letteratura in senso stretto, è qualche cosa che finisce per ibridare e contaminare i diversi generi. Ecco, la storia dell'editoria effettivamente rischia di essere un'insegna sotto la quale si sono collocati studiosi dotati poi di ombrelli diversamente targati, no? Convenzionalmente i primi nomi che vengono in mente, facciamo riferimento al passato prossimo e in parte al presente, sono quelli di Gabriele Turi, che è uno storico contemporaneo e scrisse già molti anni fa un libro importante su Casa e Einaudi, quello di Luisa Longoni, che è stata una storica contemporanea provetta di primissimo piano, che ha perfezionato, almeno a mio parere, le ricerche di Turi, proprio anche a proposito della casa editrice Einaudi, ma soccorrono i nomi di un altro storico che non c'è più, che è Nicola Tranfaglia, o di uno studioso della letteratura contemporanea che è scomparso da pochissimo, che è Giancarlo Ferretti, no? Che ha ha sempre insegnato, di preferenza dopo aver fatto lungamente il giornalista di letteratura all'Unità, ha insegnato letteratura contemporanea all'Università di Roma, non ancora tre, insomma, quando era la facoltà di magistero dell'Università di Roma, pur avendo sempre vissuto a Milano. Ecco, vediamo nomi di storici e di italianisti che hanno praticato questo genere. Se devo fare un esempio, come dire, che ritengo sublime per affinità elettive, perché ritengo che sia quello che ha trovato il punto di intersezione nel modo più felice, faccio riferimento a un libro non più recente di un autore che non c'è più, che è Marino Berengo, e ricordo intellettuali librai nella Milano della Restaurazione. È molto facile, come dire, collocarsi all'ombra di Marino Berengo, è facile come collocarsi all'ombra di Gianfranco Contini, no? Come dicevano i retori una volta, come ha osservato acutamente Gianfranco Contini, vabbè, ce la prendiamo a buon mercato. Comunque, ecco, se dato intellettuale libraio a Milano della Restaurazione, questo fa uno, è l'unità di misura, diciamo, dei lavori di storia editoriale, certo, tutto quello che è stato prodotto dopo è nell'ordine di 0, qualche cosa, nel senso di questo modello inattingibile, lo dico senza ombra di ironia. Poi però c'è una produzione non meno varia, no? Che è quella, per esempio, di un particolare sottogenere che è biografia, o infinitamente più arduo, autobiografia di un editore, no? Su questo terreno, una delle biografie meglio riuscite, più volte ristampate, eccetera, è sicuramente l'Arnoldo Mondadori di Enrico De Cleva, perché riuscire a dominare quella materia era molto complicato. Non esiste invece, ma è molto più problematica, richiede uno scrittore che non è ancora apparso, una biografia di Angelo Rizzoli, perché nel caso di Angelo Rizzoli gli elementi anche, come dire, folclorici, no? La straripante vitalità del Cumenda Lombardo e poi la fine miseranda che ha fatto quell'insegna richiedono veramente una sorta di Balzac o di Zola contemporaneo che non esiste. Basterebbe anche Anatole France, ma non c'è neppure Anatole France tra i viventi. E poi ci sono i grandi carteggi editoriali, anche qui per Lexio Facilio, come si fa a non ricordare il carteggio tra Benedetto Croce e Giovanni la Terza, no? È uno dei documenti più alti di chi lavora in questo campo, ma anche per esempio il grande libro curato da Giancarlo Ferretti, che raccoglie le lettere, che sono lettere tutt'altro che ireniche, anzi profondamente conflittuali, tra Arnoldo Mondadori e Alberto, ecco, apre uno squarcio su quella che talvolta è, anche in campo editoriale, una storia di famiglia non priva di implicazioni drammatiche. Ecco, ho enunciato questa casistica abbastanza complicata, perché se poi invece andiamo a orientarci sulle scritture diaristiche o autobiografiche, ecco, una delle biografie, autobiografie più deludenti l'ha scritta Giulio Einaudi, no? I frammenti di memoria sono un libro che lascia francamente il tempo che trova, mentre la storia della sua casa editrice, considerata da più punti di vista, è una storia che illumina davvero l'identità italiana come nessuno. Mentre in anni recenti, uscito, ahimè, abbondantemente postumo, è uno dei libri più belli, almeno che io conosca, lo ha scritto, starei per dire, prendere intenzionalmente Daniele Conchiroli, no? Cioè uno dei protagonisti assoluti della storia della casa editrice Einaudi, insieme con Giulio Bollati, che non mi sembra aver lasciato se non sobri frammenti di memoria. infinitamente meglio scritti che quelli di Giulio Einaudi, La parabola dello Sputnik, sottotitolo Diario 1956-1958, è un libro pubblicato dall'edizione normale di Pisa che consente di capire di quei due anni delle Einaudi, di quelli che precedono e seguono, molto di più di quello che è stato raccontato nel corso del tempo. Aggiungo, e lo ritengo un complimento e non una valutazione riduttiva, che un libro di qualche interesse, anche per le cose che non dice, è La storia confidenziale dell'editoria italiana, dell'onnipotente Gian Arturo Ferrari, dal quale forse, come dire, ci aspettavamo qualche cosa di più. È un libro che ha pubblicato da Marsilio, rivelando anche una vena narrativa che ora si è fatta ancora più palese. È diventato un giallista, no? da pochi giorni, ma non ho ancora letto il giallo di Gianni Ferrari, uno dei protagonisti assoluti dell'editoria italiana degli ultimi 40 anni, ed è un libro, come dire, pieno di prudenza diplomatica, insomma, che si è scritto brillantemente e con un titolo, ahimè, rubato a Giampaolo Dossena, autore di una ben più importante, almeno ai miei occhi, purtroppo interrotta dalla morte, Storia confidenziale della letteratura italiana. Sto parlando di uno dei protagonisti di quella stagione che ha consentito a Roberto di intitolare un suo capitolo, il terzo, Il presidente, il commendatore e il rivoluzionario. Il presidente era Mondadori, il commendatore o comenda era Rizzoli, il rivoluzionario era ovviamente Gian Giacomo Feltrinelli. Sono passati poche settimane fa 52 anni dalla morte di Gian Giacomo Feltrinelli. Qualche cosa in più oggi si sa, anche solo rispetto allo scorso anno, circa le modalità di quella morte, ma come funzionasse il prodigioso laboratorio che quel rivoluzionario mise in piedi in via Degari, ancora aspettiamo di chiarire fino in fondo. È un laboratorio dove Giampaolo Dossena, Luciano Bianciardi, Mario Spagnolo, Giampiero Brega, eccetera, hanno compiuto un processo di modernizzazione della letteratura italiana al quale guardiamo come a qualcosa di un passato irrevocabilmente estinto, anche se il marchio Feltrinelli non si è estinto e conosce anzi oggi, ma quantum mutatum abillo, una delle sue fasi più brillanti. Mi interrompo, qualche cosa avrei piacere di discutere o di riflettere insieme con Roberto Cicala, mi rendo conto di aver approfittato della vostra pazienza, valga come modesta giustificazione la ricchezza davvero grande di sollecitazioni che da questo libro mi è venuta, dopodiché scusandomi per come l'ho fatta lunga, ma spero di non averle rubato nessun argomento di conversazione, do volentieri la parola a Cristina Nesi, grazie.
Allora, dopo intanto grazie a Roberto per avermi invitato, grazie a Pisse. Vi dico che ho accettato solo per questo grande affetto che ho per Roberto, perché parlare di storia dell'editoria ovviamente dopo Franco è quasi impensabile, cioè Franco lo consideriamo il top per le conoscenze non solo della storia dell'editoria, diciamo, dei libri, ma anche proprio dei periodici. Il mio ruolo qual è? Io ho accompagnato, diciamo, la vicenda di Roberto in questi 30 anni, quindi sarà solo un ruolo di testimone. Io ho conosciuto Roberto negli anni 90, quando lui appunto pubblicava al Centro Manoscritti di Pavia la rivista Autografo, e questo dà il primo segnale della vicinanza che lui ha sempre avuto con la ricerca universitaria, cosa che spesso è stata rimproverata agli editori, no? L'università da una parte e l'editoria dall'altra, diciamo, immaginando che l'editoria invece universitaria, che invece in Inghilterra è sempre stata fortissima, in Italia era carente, o c'era appunto questa separazione, oppure non c'era partita. Ecco, Roberto è sempre stato molto attento alla ricerca universitaria, tant'è vero che la rivista Autografo, che appunto negli anni 90 lui pubblicava, la pubblica ancora, quindi è una lunga fedeltà. L'altra è la vicinanza che ambedue abbiamo avuto su degli scrittori che abbiamo seguito per tanti anni, e ovviamente in modo particolare Vassalli. È sempre stato molto attento Roberto a stare vicino, insomma, agli scrittori, come posso dire, ad avere una sintonia con lo scrittore, una vicinanza. Tanto per darti un esempio, se voi pensate a un libro di Vassalli come L'oro del mondo, nell'oro del mondo lui racconta in maniera con uno stile veramente molto forte, tragico, l'eccidio, insomma, di questi soldati a Cefalonia. E racconta anche la grande vita di sacrificio dei cercatori d'oro sul Ticino. Quindi è un libro particolarmente, diciamo, impegnativo anche come racconto proprio storico, ma contemporaneamente ci sono delle parti fortemente comiche in cui c'è questo becchettamento fra lo scrittore, che è il protagonista, che si chiama casualmente Sebastiano, e il suo editore. Lo scrittore è povero in canna e il suo editore è a rischio fallimento e gli dice: beh, cerca delle collaborazioni con dei quotidiani per delle recensioni. Ora, questa ovviamente. Queste pagine sono molto comiche, io ve lo racconto in tre parole, ma insomma sono molto comiche, e Einaudi si riconobbe subito. Sebastiano diceva sempre che si era fortemente offeso. Questo per dire che la differenza tra un editore e un altro. Einaudi non ha mai avuto, difficilmente ha avuto empatia per i suoi autori. Era più un rapporto, diciamo, di dialogo, qualche volta anche conflittuale. Roberto no, il fatto stesso che quando Vassalli è morto ha lasciato a Roberto la decisione sulle sue carte e soprattutto sulla sua, su tutte le sue lettere, ci sono lettere, penso, insomma, molto importanti. Quindi, aveva più editori, ma l'ha lasciato Roberto. Questo per dire che la vicinanza agli autori da parte di un editore è un problema di sensibilità, di forte sensibilità. Il terzo contatto l'abbiamo avuto, nel senso che io ho visto il fatto, io praticamente dormivo al Collegio Santa Caterina, quando andavo a Pavia, e lui nel Collegio Santa Caterina faceva il master di editoria. Quindi, insomma, gli incroci di questi 30 anni ci sono stati. E quando ho visto questo libro, ho notato la prima cosa, diciamo, che mi è venuta in mente, è che ha il merito di fotografare sicuramente i cambiamenti dell'editoria all'interno del Novecento, ma il pregio di arrivare fino all'estremo contemporaneo, cioè fino a noi, cosa che non è poi così scontata. Perché? Perché tanti libri che citava giustamente Franco, che possono essere quello di Turi, che è stato stampato nel 1998, quindi ovviamente pur essendo su contemporaneo si ferma al Novecento. Oppure il libro che è uscito ora, quello a gennaio, che io ho letto con vero interesse, perché è un bellissimo libro, almeno a mio parere, quello di Tommaso Monari, che è uno storico, L'Italia dei libri, è un libro che un terzo del libro sono note e bibliografia. Questo vi dice la ricchezza dell'analisi dei documenti epistolari. Veramente un'attenzione analitica. Ovviamente, però, questa ricchezza di documentazione scarseggia nell'estremo contemporaneo, cioè nel momento in cui nascono le mail, perché è chiaro che questa documentazione comincia a diventare molto, molto minore. Quindi, lo dice lui stesso, lo dice lo stesso Munari, quindi pur allungandosi certamente sull'estremo contemporaneo, insomma, la ricchezza è minore. Ecco. E poi c'è un libro che a me piace molto, mi piace sempre ricordarlo, è quello di Irene Piazzoni, che è del 21, ed è Il Novecento dei Libri. Perché in questo, che affronta il Novecento, anche in questo, non si arriva all'estremo contemporaneo, ma addirittura si ferma al 1983, l'anno cioè in cui c'è il commissariamento delle Einaudi. E perché si ferma all'83? Perché giustamente la Piazzoni dice è la fine dell'editore protagonista. Ora, l'editore protagonista è una formula inventata da Ferretti, il grande amico di Roberto e anche autore di Interlinea. E Ferretti, in questa storia dell'editoria letteraria d'Italia, 2000, 1943-2003, affronta appunto questo problema di un editore che è quasi un demiurgo, no? Fino a questo crollo dell'83. Un editore cioè che segue tutto, dalla scelta dell'autore, a come si compila il libro, a come si imposta il progetto e poi fino alla veicolazione, insomma, di questo prodotto. Tutto, tutto che non è più così dopo gli anni 80. Cioè la Piazzoni dice non è tanto un demiurgo quanto un pedagogo, cioè l'editore del Novecento è un editore che deve, come posso dire, deve sostituire una scuola che è deficitaria e deve sostituire un'accademia che invece è elitaria, cioè due fronti opposti. E l'editore ha fatto anche questo, ha fatto, cioè, ha fatto cultura, questo. È determinante, questo è importante. Quindi ho fatto una cultura anche pedagogica, no? Come dice la canzone. Quindi, cosa succede dopo gli 80? Mario Spagnol dice che l'editore a questo punto è colui che fa i libri. Che fa i libri? Perché il mercato è un mercato che diventa predominante. Per fare solo degli esempi, tanto per renderci conto, l'Universale La Terza, che negli anni 70 vende le sue 10.000 copie, negli anni 80 ne vende la metà. La storica Editori Riuniti negli anni 80 chiude. Quindi gli anni 80 sono, Caprioli dice che tra l'81 e l'85, da 2050 passa a 1993, mi sembra, c'è un calo vertiginoso. Certamente dopo l'85 gli editori cercano di recuperare delle fusioni. Ci sono fusioni di tantissime case editrici in un corpo solo. Io ne ho conosciute poche, per esempio l'RCS. Quando sono andata la prima volta in via Micenate a Milano, in questo palazzo enorme dell'RCS, che si era costituita anche questa nell'80, io ero insieme alla Maria, era per un libro della Rizzoli che facevamo insieme, e mi sono spaventata da quante sigle c'erano. Già allora questa fusione era stata spaventosa, e ancora di più mi sono spaventata negli anni dopo, quando sono andata per conto mio e cercando la Bompiani, la trovavo, non so, un anno al terzo piano, un anno al quinto, e oppure la Rizzoli, un anno al quarto piano, un anno al secondo. Cioè mi spiegavano che c'era un ufficio, se si parla di luoghi dell'editoria, un ufficio che faceva solo questo, cioè spostava ogni anno le varie sigle che erano della stessa proprietà all'interno di questo grattacielo. L'unica cosa che rimaneva stabile era la libreria, che era a piano terra, e noi quando andavamo lì riempivamo la valigia dei libri, che si poteva comprare a 50, approfittavamo, ecco. E in questo momento è cominciata anche la grande, come posso dire, migrazione, il nomadismo, ecco, degli editor, che in continuazione cambiavano da una casa editrice a un'altra, non all'interno della stessa sigla, ma anche tra sigle diverse. Cioè una frammentazione che forse prima era minore. Mi sembra di capire che questo libro va un po' nella direzione anche di quello che diceva Karen, cioè che non si può fare storia della cultura italiana se non si fa storia dell'editoria. Perché l'editoria, diceva Karen, non solo bisogna guardare la concreta organizzazione, no, dell'editoria, ma anche la trama sottile dei legami di vario tipo che stabilisce fra quanti concorrono alla nascita di un libro, fra quanti tanti concorrono alla nascita di un libro. Ecco, Roberto, da editore, è molto attento a vedere tutti questi elementi. Faccio un esempio, e voglio fare tutti esempi al femminile. Quando nasce Nottetempo, nasce nel 2002 a Roma, ed è fondata da Ginevra Bompiani, figlia di Valentino, e da Roberta Einaudi, nipote di Giulio Einaudi, e anche da un uomo, ora Andrea Kessner. Però insomma le due donne sono la nostra forza. Allora, quando lui parla di questo, ovviamente ce lo racconta come, in tutti i suoi dettagli, come una nuova impresa editoriale, piccola, perché Nottetempo, quando nasce, non è una grande casa editrice, ma sta molto attento anche a raccontarci che c'è una grafica originale, improntata a leggerezza e leggibilità, curata dallo studio Cerri, con copertine disegnate dallo studio Indaco. Cioè, tutte queste accensioni, io ho fatto solo una pillola ad esempio, ma sono nella direzione di Karen. Bisogna considerare tutto ciò che rende un libro riconoscibile, cioè che ha una sua identità. Di identità parlava anche, e noi lo sappiamo, il nostro Ferretti, e diceva che un'identità editoriale deve servire come la componente essenziale per fidelizzare i lettori su quella sigla, su quel marchio. Io entro in libreria e so già fisicamente che quello è un libro La Terza, no? Quindi per potermi fidelizzare io devo avere tante componenti che mi danno questa immagine. In questo libro certamente non ci sono i 10 editori che invece ci presenta Munari. Munari ci presenta 10 giustamente perché è tale il materiale di analisi di documenti che lui deve ovviamente trovare anche delle sintesi, no? Trovare delle razionalizzazioni. Quindi sceglie di fare solo 10 editori uomini. 10 editori. Dentro, leggendolo, ho visto ci sono anche altre case editrici, quindi potrà arrivare a una ventina, ma insomma qui ce ne sono tantissime. Qui ce ne sono tantissime raccontate con una gradevolezza che si legge quasi come un libro di narrativa. E questo fatto è molto importante perché le sceglie come realtà territoriali, ma che hanno raggiunto una loro peculiarità, un loro modo di essere, magari sulla scorta, non so, di un libro che ha mazzettato, che pur essendo piccole ha venduto molto, oppure perché hanno, sono riuscite a mettere insieme un catalogo negli anni, che è un catalogo di qualità. E c'è da dire che anche le piccole case editrici oggi sono in qualche modo avvantaggiate dal digitale, perché proprio grazie al digitale la piccola editoria è in grado di avere nuove, impensabili opportunità nel modo di produrre, nel modo di comunicare, nel modo di vendere. Si può vendere online. Quindi, tutto questo ci dice che, come posso dire, ci dà anche respiro, no? In un mondo di omologazione forse c'è, ci sono delle strade possibili ancora per la creatività e una creatività che possa portare anche a un minimo di guadagno, a un minimo, diciamo, concreto, no? Di fatturato. L'altra cosa che mi interessa invece sottolinearvi in questo stile, e prendo ancora una volta una donna, Elvira Silverio, è che quando si arriva all'ultimo capitolo, che è quello sulla Sicilia, quello che mi ha colpito, io non sono mai entrata in questo appartamento di via Siracusa a Palermo, ma è come se ci fossi entrata, cioè descrive attentamente lo studio di Elvira Silverio. E io già mi vedo i mobili, e io già mi vedo alla parete tutte le rappresentazioni, come posso dire, i quadri, diciamo, grafici dietro gli hank. Quindi sono già in quel mondo lì, no? È già territorialmente, sono già in quel mondo lì. E raccontandoci, la serie ci racconta ovviamente della collana celebre, che è questa appunto della memoria voluta da Sciascia. E quando si parla di Sciascia, Alla Sedelio o i Vittorini, per esempio in altre case editrici, parliamo di quelli che Cavioli ha chiamato i letterati editori, no? I letterati che non solo danno i nomi a una collana, ma impostano quella collana anche in base alla loro propria poetica. Noi sappiamo che tutti i libri di Sciascia hanno sempre il tema della memoria, è un leitmotiv che non lo abbandono mai, perché i mali dell'Italia sono la perdita della memoria. Quindi, quando un letterato imposta una collana, fa molto, lascia molto di sé. E il resto invece è l'immagine. L'immagine viene data dai coniugi, cioè sia da Elvira sia dal marito Sellello. Perché? Perché è una forma piccola, quindi una forma che all'interno di una libreria dà nell'occhio perché è più piccola delle altre, perché è blu come il mare di Palermo e perché in copertina ha scritto Sellello, editore Palermo, cioè riporta la città, cosa che ormai le case editrici non fanno più, no? La città la trovate dentro, ma non la trovate fuori. E perché fanno questo? Proprio perché puntualizzare la difficoltà di fare libri a Palermo, che è come appunto dicevano loro, è come coltivare fichi d'India a Milano. Ecco, Ecco perché è così importante la localizzazione per una casa di crescita. Ora, Einaudi, per esempio, ce l'aveva a morte con l'analogia, lo diceva, però anche lui riconosceva che le morfologie delle collane si evolvono e ciò avviene se a incontrarsi sono due elementi, da una parte la progettualità di un editore o un letterato editore e dall'altra proprio l'auscultazione delle necessità del pubblico. Faccio un discorso finale su due elementi che secondo me sono molto importanti anche in questo libro. Uno è l'importanza per i libri della distribuzione e il primo a capirlo è proprio Luciano Mauri che nel 63 fonda le messaggerie. Oggi noi sappiamo che le messaggerie sono legate insomma, a Feltrinelli, sono la più grossa distribuzione in Italia e che con la Feltrinelli si sono associate anche per la vendita online IBS, Feltrinelli.com, Feltrinelli.com e anche il libraccio, sono tutte insieme, quindi è molto importante questo. E vi ho detto Luciano Mauri, i Mauri in questo libro ci sono spesso perché non solo per le messaggerie, ma perché hanno ovviamente fondato il grande gruppo editoriale Mauri Spagnol, ma soprattutto, e questo mi piace dirlo perché non sempre la gente lo sa, in questo libro c'è una cosa che io ho a cuore, e cioè il fatto che i Mauri hanno fondato a Venezia la scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, che è stata fondata nell'83, che tuttora c'è, che si viene fatto un seminario che viene fatto per i librai e viene fatto sempre l'ultima settimana di gennaio. Poi il venerdì, cioè in chiusura, tutti possiamo andare, ovviamente, insomma, certamente c'è un invito dietro, però insomma sono tante le persone che vanno, e devo dire che c'è un'attenzione forte a insegnare la gestione, l'organizzazione, la distribuzione, la commercializzazione, la promozione del libro. In questo vengono aiutati anche da Romano Montroni. Che tutti voi potete trovare da Feltrinelli, insomma, di Boroni. Oggi la scuola è presieduta da Alberto Ottieri, figlio dello scrittore Ottieri e ha come vicepresidente Stefano Mauri. Ma per tantissimo tempo è stata guidata da Luciano Mauri ed aiutato dalla sorella Silvana Mauri, che praticamente faceva tutto. E mi piace chiudere proprio su Silvana. Silvana è stata una donna apparentemente defilata, ma fondamentale per l'editoria italiana. Una donna che era nel consiglio di amministrazione delle messaggerie, quindi era una donna comunque potente a livello editoriale, ma è sempre stata un passo dietro. E io sono stata tante volte ospitata da lei in via San Primo, al numero uno c'è questo palazzo dove al primo piano c'erano i Montiani, e quindi oggi Ginevra Montiani, al secondo piano invece gli Ottieri, con Silvana Mauri, che era la moglie di Ottieri Ottieri. Devo dire che Silvana, che era nipote di Valentino Bompiani, per questo vi spiegavo gli anni, perché insomma sono parenti, viene assunta fin da liceo nella casa editrice dello zio. E che cosa le fa fare? All'inizio le fa togliere la H, ve lo racconto perché lo racconta anche lui, lo riporta perché Silvana ce lo racconta nel ritratto di una scrittrice involontaria, quando si parlava di biografie. Io direi che questo è un libro veramente da leggere, è un libro bellissimo, un libro che lei non ha fatto, ha messo insieme tutto ciò che lei ha scritto più le lettere e è uscito postumo per Nottetempo. Ecco, ho visto che Roberto riprende da questo libro questo racconto, cioè che lei, il suo inizio è stato durissimo, cioè dentro a questa casa editrice lei nel dizionario delle opere dei personaggi doveva solo togliere la D eufonica dalla ad, dalla ed, oppure la H dai verbi avere e mettere l'accento perché era tempo di guerra e la carta era carissima. Quindi risparmiare anche delle lettere, voleva poter risparmiare delle pagine. Questo è stato il suo inizio. Poi successivamente lo zio l'ha obbligata a tenere un diario editoriale che vi consiglio di leggere perché è interessantissimo, fra il 44 e il 45, però l'ha obbligata, cioè doveva registrare oggi è venuto questo scrittore, oggi abbiamo deciso di fare questo, cioè, con una segretaria. E poi chiaramente, però, stando lì dentro, dopo ha fatto un lavoro editoriale e soprattutto ha conosciuto tutti gli scrittori che si potessero conoscere. Ecco, io vorrei chiudere così, che questo libro, a differenza di tanti che possiamo leggere, possiamo scartare là, insomma, sull'editoria, ha il pregio di aver dato voce a donne, donne. Io ho letto nel 17 un bellissimo libro che si chiamava Donne di carta, in cui c'erano le editrici, quindi anche gli editor, Rosellina Quinto, per esempio, che si erano occupate di libri per bambini. Servirebbero più libri in questo senso. Ecco, Roberto dà voce a Natalia Ginzburg, dà voce a Quinto, dà voce alla Sellerio, l'ho detto, dà voce alla Lodigiani, dà voce a tante donne che veramente, a Inge Feltrinelli, donne importanti per l'editoria e io direi che mancherebbe un po' di libri anche su questo argomento. Grazie.
Prima di dare la parola a Roberto Cicala, devo dichiarare di essere stato toccato da questo estremo ricordo di Silvana Mauri, che è stata, ma potevano darsi in anni così lontani, simili malentendus, anche la fidanzata, spendo la parola con qualche ritegno, di Pierpaolo Pasolini, che ha qualche consuetudine con le lettere di Pierpaolo Pasolini, che non sono tutte bellissime, ma delle quali alcune sono bellissime, non può non ricordare quella specie di svelamento di sé che Pasolini ha dovuto compiere un certo giorno, insomma, con questa donna che è stata forse la donna più importante della sua vita, dopo la sua mamma, naturalmente, e prima, ma su questo preferisco sospendere il giudizio, di Laura Betti. Io Silvana Mauri l'ho conosciuta nel 72, quindi era una signora ancora molto giovane, bionda, legata alla catena, credo si può dire, del matrimonio con un uomo difficile come Otiero Otieri, insomma, caso riguarda parimenti la letteratura, la sociologia e credo anche la storia delle malattie nervose mentali, lo dico in senso puramente descrittivo, ed era effettivamente straordinario avere a che fare con questa donna di una modestia impressionante, insomma, allora forse non si usava l'espressione, ma che certamente non se la tirava. Come una scolara di Luigi Surdice ha scritto di Beatrice, Beatrice Portinari intendo. Beatrice era bellissima, ma non se la tirava, era una qualità che Dante evidentemente ha riconosciuto. non si attirava e svolgeva delle mansioni, come dire, anche molto umili, comprese quelle di aiutare la probabilmente conosciuta da Roberto Celuc, la compagnia editoriale dell'Università Cattolica di Milano, che aveva esordito confezionando dispense, e poi in un momento di apertura a sinistra che le aveva indotto, non so neppure se sia ancora vivo, Beppino Ottaviano, la sede via Santa Valeria, dove abitava Alfredo Panzini, ad affidare a Gianni Scalia, che non era proprio un soggetto compatibile con la cattolica, la direzione di una collana che si intitolava Produzione e Interpretazione, dove pubblicarono Antonio Prete, Anna Panicali, Sandro Briosi e anche chi vi parla, insomma, il pubblicare la Primo Tempo, un'antologia della rivista di Giacomo De Benedetti del 22-23, e l'andavo a presentare per parlare dei luoghi di una Milano dispersa alla libreria Einaudi del Cognato, di Einaudi, di Evandro Trovandi, e a organizzare questa cosa, a cui parteciparono, sembra di inventarlo, Carlo Bo, Giovanni Raboni e tra i presenti c'era Eugenio Montale, a organizzare tutto questo in modo quasi impercettibile era Silvana Mauri, un altro nome che credo possa essere ricordato di una donna un poco più giovane di Silvana Mauri, che non c'è più e che ha scritto molti libri di autori contemporanei che ha rimesso in sesto lei, non faccio nessun esempio nominale, ovviamente quello di Grazia Kelch. Do la parola a Roberto per dirci quello che vuole, a partire magari dalla circostanza che uno dei capitoli centrali per ubicazione, non per equilibrio complessivo, è quello di Firenze, che è un'altra città dispersa rispetto alla Firenze d'antan.
Buonasera, prendo la parola innanzitutto per dire grazie per l'ospitalità, ma soprattutto perché le parole sia di Franco Contorio che di Cristina Nesi, con competenza e attenzione, mi hanno fatto sentire a casa perché c'era dentro le loro parole anche tanto affetto e che naturalmente ricambiato, e questo per me è molto importante, soprattutto in questa che è la prima presentazione pubblica dopo l'anteprima al Salone del Libro, e quindi mi fa molto piacere. Casa, dico casa perché per me la parola casa è importante. Le editrici si chiamano case, non per sbaglio, e guarda caso nel timing editoriale spesso il libro lo si riesce a creare in 9 mesi, un tempo abbastanza particolare. E quindi casa è davvero qualcosa di importante, e andare per i luoghi dell'editoria è innanzitutto andare a entrare nelle case, luoghi dove non si possono fare visite guidate, dove di solito gli stessi autori non riescono tanto a capire chi decide qual è la scrivania, dove conviene lasciare il manoscritto o no. E soprattutto sono luoghi dove è difficile, capire se da quella scrivania nascerà un successo o no, perché i successi non sono operazioni di marketing, non sono soltanto operazioni di marketing. Allora, l'idea di questo libro, l'idea di, andare alla ricerca di un itinerario presso le case dove nascono i libri che amiamo, i libri che alcune volte diventano bestseller, ma amiamo anche i libri che non sono bestseller, sono long seller ma che vendono lentamente. Ecco, questa idea di questo itinerario era l'idea di fare un libro che la casa editrice potesse utilizzare per festeggiare, non parlando di se stessa, i 70 anni della fondazione in Molina. Mi ha chiesto questo libro per fare un'opera agile, che non avesse l'indice dei nomi, anche se molti nomi sono femminili, che non avesse una bibliografia, che
Note.
non avesse una nota e che stesse in 180 pagine. operazione non facile, a cui naturalmente per due volte ho detto di no, poi alla fine ho accettato, perché alla fine ad una certa età si può anche essere oggetto di strali, perché sapevo già che facendo una selezione di case editrici italiane, mettendo dentro 200-300 case editrici italiane, ovviamente era il 10% della produzione nazionale, è ovvio che c'è qualcuno che ci possa rimanere male, oppure qualcuno gli dice la mia città Genova non c'è, la mia regione, la Sardegna non c'è, ma è una scelta molto soggettiva, è una scelta molto personale che in verità è stato accennato l'attenzione alla contemporaneità, studiando io l'editoria contemporanea soltanto facendola, naturalmente fa riferimento anche alle quote attuali di mercato e alle tendenze attuali di mercato, quindi non, alla fine non ho parlato di esperienze che sono chiuse in qualche maniera, mentre invece, non so, Firenze, Paggi, Firenze è un'esperienza che alla fine attraverso dei legami piccoli o grandi, alla fine sta ancora andando avanti, se diciamo che Giunti nasce in qualche maniera dai primi libercoli collodiani. Ma al di là di questo, la logica non era quella di fare una storia dell'editoria, la logica non era quella di fare una analisi di quali sono, quindi un elenco, un catasto di quali sono gli editori più importanti e le sedi più importanti, ma di andare a capire quali sono i luoghi più rappresentativi, e a partire dai luoghi più rappresentativi, perché alcuni sono davvero rappresentativi, pensiamo Segrate, che rappresenta Mondadori, ma che è un'opera di architettura notevole di Niemeyer, ma pensiamo per esempio Via Biancamano, che alcune volte appunto si dice Einaudi dicendo, scrivendo Via Biancamano, oppure altre realtà, ecco, quei luoghi possono già andare a rappresentare qualcosa di particolare. Quindi non una storia, non un elenco, non una rappresentazione esaustiva, ma qualcosa di molto soggettivo però, e mi fa piacere che è stato messo in evidenza, perché per me è stato uno sforzo stilistico anche notevole, con molti dati, in una forma che vuole essere però narrativa, che vuole essere comunque di tensione, di racconto. Io cerco di divertirmi, ho cercato in qualche modo anche di divertirmi e spero che il lettore si diverta, perché curiosità ce ne sono tante. I luoghi, Firenze, certo, Firenze ha tanti luoghi interessanti, dalle origini del luogo dove sta Oschi, mi fa piacere che oggi ci sia la quinta generazione di Oschi presente, piuttosto che la villa, la loggia di Giunti, che comunque ha una sua storia e si dice lì fosse ordita la congiura dei pazzi contro i Medici, o comunque vi avesse abitato Brunetto Latini. Ma le storie sono tante e possono essere più o meno vere, ma rappresentano comunque un'idea, una suggestione. Luoghi e loghi. Io cerco di raccontare, mi fa piacere che Cristina Nesi abbia letto una parte legata alla grafica, ma perché mi interessano anche i loghi rappresentano molto. Io credo che i libri sono dei luoghi, e i luoghi sono spesso rappresentati anche dai loghi, cioè dai marchi, dalle marche tipografiche. Pensiamo a UTET, Liberty UTET, che è addirittura nel logo della casa editrice, ma pensiamo al Saggiatore. Alberto Mondadori decide di fare la sua casa editrice che si deve chiamare Sagittario, perché è il suo segno zodiacale. Pronti a Pentiria, il logo già fatto, la freccia, l'arco, ma il Saggiatore è una collana di un'altra casa editrice, una collana di narrativa italiana, di Giovani, di una casa editrice milanese, no, non possiamo, cambiamo, Galileo Galilei, il Saggiatore, ma il logo rimane tale, rimane quello del Sagittario, ed è così. Piuttosto altri loghi di grandi nomi, pensiamo a Bestein, e quindi tutto il progetto grafico di Feltrinelli, che cosa rappresenta. Stiamo parlando non di chi fa solo quello, solo editoria, pensiamo anche Mondadori o Feltrinelli, la F attuale di Feltrinelli, quindi stiamo parlando di Bob Norda, cioè quindi colui che ha fatto la N della Metropolitana, il grafico che ho citato prima ha fatto il logo della Coppa, cioè sono persone che fanno...
Vallecchia,
sì, certo.
Un po' di Vallecchia.
Per dire che sono protagonisti non di un settore che resta chiuso come quello editoriale, ma di varie realtà legate alla società, piuttosto che gli indirizzi. Ad esempio, a me piace ricordare la precedente sede di Mondadori a Milano,
Via
Bianca di Savoia. Io ci sono molto legato perché era l'indirizzo di Topolino, quindi per prendere i punti delle giovani marmotte io scrivo Via Bianca di Savoia. Anche questo è luogo, anche questo è immaginario che il lettore comunque si crea, piuttosto che tra le curiosità il formato. Ecco, io credo che i libri siano luoghi perché hanno una materialità forte in cui noi ci riconosciamo, pensiamo alla memoria di Sellerio, ma in questa materialità noi alla fine vogliamo trovarci tutto quello che è immateriale, quindi l'idealità, le storie, i saggi, il valore della parola. E quindi per me questo è molto importante. Pensiamo al formato di Iperborea, così lungo, originale sì, ma la famiglia di Michele Diciani aveva fatto fortuna con le costruzioni, quindi è il formato di un mattone, punto, è quello. Ecco, io cerco di raccontare tutto questo, cerco di andare dietro le quinte e di far sì che il lavoro editoriale sia un lavoro fatto in casa, sia un lavoro fatto in cucina, racconto la cucina. In casa editrice noi, come nelle redazioni quotidiane dei giornali, chiamiamo cucina la redazione, il lavoro che si fa con gli ingredienti che sono i soliti, ma i soliti ingredienti, le parole, la carta, l'inchiostro, quello che vogliamo, però poi vanno messi insieme, le ricette sono fatte con le idee, con le nostre storie, eccetera, eccetera. Quindi è un itinerario che non vuole essere una storia, ma fa tante storie e arriva fino all'oggi, o meglio, io direi che arriva, citando l'autore che più volte viene citato nel libro Pietro Calvino, lui diceva che il libro ha senso perché riesce a rappresentare il passato e il futuro andando a occuparsi meno del presente. Ecco, io vorrei che questo itinerario possa in qualche modo essere da un lato il passato, la profondità del passato, dall'altro lato però la prospettiva, quindi parlare molto dell'editoria di oggi, che cambia, sta cambiando completamente, sta cambiando paradigma, non si scappa, e voglio poi soprattutto fare un discorso, perché lo sento in prima persona, un discorso di storia di imprese personali. Non ci saranno più gli editori protagonisti o i letterati editori, non sono convinto di questo, in verità soprattutto sui letterati editori, ma io credo che sia sempre valida una cosa su cui puntava molto Gian Giacomo Feltrinelli. Vita grandissima, esperienza straordinaria, fine terribile, giudizio morale complicato, ma comunque è indifendibile, che muore sotto un traliccio assegrato poco lontano da dove stava costruendo la nuova Mondadori, e diceva: l'editoria è un fatto di imprese personali private, di imprenditoria privata, ma è un bene pubblico. Questo è importante, io cerco di rappresentare in questo libro veloce, rapido, pieno di anche curiosità e divertimento, cerco di rappresentare una biodiversità italiana, parlo anche molto del centro e del sud, anche se la quota di mercato maggiore naturalmente è più centro-nord, una biodiversità che io credo, grazie ai libri, riesca a rappresentare molto bene la nostra varietà di identità di un paese un po' strano, un po' eterogeneo, però abbiamo bisogno anche dell'editoria e dei libri per riuscire a capire meglio dove viviamo e come viviamo. Grazie.